Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Di nuovo per Pedrelli, entra in area di rigore, la percussione, rete! L'Ancona blocca la partita al 20° minuto esatto. Ha segnato Pedrelli. Passaggio di tacco di Cognini con Paoli che conclude, rete! Raddoppio di Paoli per il 2-0. Al 24° minuto, raddoppio dell'Ancona, azione da manuale della squadra dorica dopo aver fatto un pallone a centrocampo con Diceglie. Grandissimo gol di Lorenzo Paoli che ha accompagnato la manovra d'attacco, assist vincente di Cognini però. Sant'Arcangelo 0, Ancona 2, vittoria di grande personalità dell'Ancona su un campo da sempre difficile per i colori biancorossi, sfatato anche questo tabù.
Cosa ha funzionato quest'oggi?
Ma beh, oggi intanto diciamo che siamo partiti anche bene, perché i primi 20 minuti secondo me abbiamo avuto 3-4 occasioni importantissime con il gol annullato, poi l'Ancona è venuta fuori e ho capito perché se ce n'era bisogno, perché l'Ancona sta giocando per vincere il campionato, per fare i playoff, perché è la seconda miglior difesa del campionato, perché ne ha perse soltanto 5. È una squadra molto compatta, una grande fisicità, una grande aggressione in avanti, e quindi noi non siamo riusciti poi dal 20° in poi a trovare i nostri fraseggi, la nostra velocità, e quindi gran merito va sicuramente alla prestazione del
Punto Biancorosso.
Elogi da parte di mister Zavoli. L'Ancona sfata il tabù Sant'Arcangelo e continua a sognare. I dorici che Romagna non avevano mai vinto e mai segnato un gol sfodrano una prestazione perfetta, portando a casa una vittoria di vitale importanza nella rincorsa ai playoff. Un'affermazione che permette ai biancorossi di confermare il quarto posto in classifica, di accorciare il distacco su Pisa e Maceratese, entrambe fermate sul pareggio. Parafrasando le dichiarazioni di mister Cornacchini nella conferenza stampa pregara di settimana in settimana, il miracolo della qualificazione diventa una possibilità sempre più reale. Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati nella striscia quotidiana Punto Biancorosso, dedicato ovviamente ai nostri colori preferiti sulle frequenze di Radio Tua. Stefano Ferrea e Cristian Camilletti questa sera.
Buonasera a tutti, ben ritrovati e forza Ancona naturalmente.
Io abbiamo aperto insomma con il mini montaggio dei due gol, poi per noi vale sempre chi è che ha fatto la zampata vincente, poi se è stata toccata da Rossi nel tentativo di non buttarla dentro.
È stata deviata dal portiere, lo ha detto anche Pedrelli in conferenza stampa.
Deviata da Pedrelli, non ce ne può interessare, l'importante è chi è che secondo noi ce l'ha messa dentro, quindi va bene così, va bene anche per il capitano che insomma anche per lui va benissimo questa seconda rete, va tutto bene, l'importante è portarsi a casa il risultato. Salutiamo Paolo Papilli, fra poco andremo a collegarci proprio con lui, il pezzo che avete sentito estratto proprio da quello che è uscito sulle colonne del Corriere Adriatico, da incorniciare le locandine che sono apparse nella giornata di ieri, non le abbiamo postate questa volta perché siamo così, insomma, cerchiamo ogni tanto di farci anche gli affari nostri, non sempre andare fastidio, andare contro a chiunque, però da tener conto le tre locandine apparse nella giornata di ieri, perché non so quando ricapiterà che tutti i tre quotidiani la vedono nella stessa maniera, parlando di cose belle per questa Ancona, per i colori biancorossi, perché così è stato. Una serie di titoli che adesso ve li leggo proprio se l'avete persi, partendo dal Messaggero: Super Ancona, playoff a portata di mano, il resto del Carlino, L'Ancona vince playoff più vicini, Corriere Adriatico, l'Ancona vince, il sogno continua. Insomma, questi i titoli con cui hanno aperto i tre quotidiani nella giornata di ieri. Una bellissima Ancona, quella che sicuramente hanno visto coloro che si sono sobbarcati la trasferta, seppur molto vicina, del centro commerciale, oppure coloro che l'hanno seguita con altri sistemi. Tra altre cose, con noi sono stati dalla Slovacchia, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Irlanda, insomma l'amore per l'Ancona pare essere ritornato.
Sconfinante veramente, sì, è stata una bellissima partita, una bellissima prestazione da parte dei dorici, una prova di maturità, l'abbiamo detto nel corso della radiocronaca, e io direi di personalità aggiungerei, perché di fatto è stato ancora che ha avuto un approccio alla partita con la giusta mentalità. Nei primi minuti si è fatta subito vedere quale voleva essere l'intenzione della squadra dorica, poi il Sant'Arcangelo ha preso un po' le misure della formazione dorica, qualche rischio in difesa ce lo siamo corso, però poi nel complesso l'Ancona è venuta fuori e soprattutto una volta andata in vantaggio ha saputo comunque continuare ad attaccare, gestire, insomma ha messo in campo tutto quello che sa fare la squadra di Cornacchini, che ci ha abituato a farci vedere nel corso di questo campionato e soprattutto nel corso delle ultime settimane. Una squadra che sta trovando veramente una grande continuità di risultati e soprattutto di prestazioni. Un secondo tempo poi dove la squadra andata sul 2-0, tra l'altro fatemi sottolineare una bellissima azione, un recupero a centrocampo in spaccata da parte di Leo Di Ceglie, un'azione che è proseguita con un assist di tacco al limite dell'area di rigore in una serie di triangolazioni che poi ha scaturito questo calcio, questo assist di tacco da parte di Cognini per l'inserimento da dietro, da tu per tu poi trovatosi da parte del capitan Paoli. Insomma un 2-0 dove poi l'Ancona ha continuato ad attaccare sino alla fine, non ha gestito solamente il risultato, ma lo abbiamo detto anche con mister Cornacchini nel post partita, insomma una squadra che ha cercato di attaccare sempre, di aggredire, di andare addirittura alla ricerca del terzo gol, quindi una squadra che ha dimostrato su tutta la linea personalità e maturità. Una grande Ancona che merita, possiamo dirlo, la classifica che ha, forse meriterebbe anche qualche punticino in più. E poi Stefano, fammi chiudere con un plauso veramente ai sostenitori che hanno seguito questa squadra, che si sono fatti sentire dal primo all'ultimo minuto, veramente sembrava di giocare in casa, quindi complimenti ai nostri supporters.
Sembrava di giocare talmente in casa che qualche problema in realtà c'è stato qualche problema proprio con come vogliamo dire, con la società, con l'ambiente, possiamo così, teniamoci più alla larga, dai. C'è stato qualche problema con l'ambiente e prima di andare in pubblicità, prima di andare con Paolo Popili e poi faremo tutto il riepilogo, il giudice sportivo che è arrivato, perché ovviamente giocando di nuovo mercoledì se ne sono accelerati tutti i tempi, quindi c'è stata anche la decisione del giudice sportivo che ci priverà di un giocatore almeno per un incontro, e quindi con l'incontro di
mercoledì
che andremo, esatto, a fare a Pontedera col tutto cuoio. Ma per capire un po' che cosa è successo andiamo a sentire proprio l'amministratore delegato dell'Ancona Davide Miani.
Per le partite probabilmente bisogna seguire, bisogna un attimo mantenere un certo equilibrio sempre. Oggi venire a commentare una partita così, quando vinci fuori casa 2-0 con una prestazione, è troppo facile, quindi credo che...
Un po' di movimento, c'è in sala stampa, un po' di problemi. Adesso prendiamo dal mio.
A Sant'Arcangelo, però mi sembra che un eccesso di ospitalità, insomma... No, beh, ci sono delle cose un po' spiacevoli che succedono. Spero che ci sia chi è che prende nota e che possa poi registrare questi comportamenti, ci possono stare, forse anche il risultato non aiuta. Da noi è un po' l'ospitalità, ancora è una buona regola, oltre che un indice di buona educazione. Poi dopo ognuno fa un po' le proprie scelte. Adesso qui oggi non capisco perché ci sia questo tipo di situazione, ma bisogna anche adattarsi un po', no? Quindi per carità, poi ognuno risponde di quello che fa, di quello che dice. Rimaniamo sulla partita, ti ripeto, oggi davanti a una vittoria così, penso che sia un po' troppo facile e spero che chi è che ancora aveva dei dubbi sulla coerenza e sulla affidabilità e sugli obiettivi che questa squadra ha e aveva l'altra settimana e continuerà ad avere, adesso avrà finalmente modo di poter aumentare, di poter commentare, di poter incensare magari in maniera più propria e opportuna e invitare tanta gente a venire allo stadio, perché oggi c'è un risultato che sicuramente, ripeto, è molto facile da prendere così, quindi noi siamo molto contenti di dare questa possibilità a tutti coloro che magari avevano ancora dei dubbi, che ogni tanto si perdono. Io a livello di così commento vorrei fare sottolineare tre elementi. Allora, innanzitutto sono molto contento del gol di Paoli, perché Paoli ha una storia particolare con Ancona, il capitano era in dubbio e ci ha regalato tante prestazioni, giusto che si farà una soddisfazione. Poi vorrei ringraziare i tifosi, perché sono stati oggetto di fastidiose, e ripeto, mi limito a dire fastidiose, osservazioni, fastidiose attenzioni da parte di chi magari dovrebbe pensare a far venire più gente allo stadio possibile e poi dopo si trova a comportarsi in maniera un po' così, ripeto, fastidiosa, che comunque diciamo non aiuta la finanza degli stadi, ma va bene così. Oggi hanno dimostrato una grande maturità, un grande tifo, io li ringrazio per comportamenti in campo. Un'ultima nota, perché oggi, essendo la festa del papà, il pensiero mi può andare anche in questo caso commosso al padre di Sonia Pinelli, che purtroppo proprio oggi ha perso la figlia, e penso che Ancona deve anche ricordare questi episodi, perché quando muore una ragazza di 20 anni, io penso i tre punti di oggi vanno dedicati al papà di Sonia Pinelli. Grazie.
Punto biancorosso.
E queste erano le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Ancona Davide Miani, raccolte da te Christian in sala stampa appunto alla fine del match. Con lui ha fatto un po' il punto della situazione, e poi dopo andremo ancora a spiluccare ulteriormente queste informazioni. Siamo in debito però con il riepilogo di questa 27esima giornata della classifica, e poi andremo man mano a andare avanti punto per punto. Tra altre cose, noi sul nostro sito, che vi invito sempre a controllare ogni tanto, www.radiotua.com, vi aggiorniamo non solo per quello che riguarda l'Ancona. Oggi è una giornata speciale anche per quello che riguarda lo sport in generale, perché oggi si festeggia, diciamo così, si ricorda molto, molto più bello, si celebra l'11ª edizione del World Down Syndrome Day, cioè la giornata mondiale dedicata alla sindrome di Down, e troverete un bel articolo proprio su questa giornata, sull'esperienza di una ragazzina che si è avvicinata allo sport a 5 anni, ragazzina ovviamente che è con la sindrome di Down, e i miglioramenti notevoli che ha avuto questa ragazzina. E con l'attività fisica, con l'attività sportiva, ne ha provate diverse, e lì troverete un bel esempio. Mentre per tornare a casa nostra trovate, e ve lo ricordiamo perché siamo proprio vicini, siamo a 48 ore dal prossimo match, tutte le indicazioni per la trasferta a Pontedera con la partita Tutto Guai Ancona, dove è possibile acquistare i biglietti, i prezzi, tutto quanto. Lo trovate nella nostra pagina appunto www.radiotua.com.
Ricordiamo tra l'altro che per chi volesse intraprendere la trasferta di Pontedera per il match contro il Tutto Cuoio, c'è la possibilità di portare addirittura due amici. Quindi
esatto,
vi portate anche la compagnia volendo.
Questa volta è possibile farlo, quindi si può approfittare per fare visto che siamo sotto Pasqua, per chi se lo può permettere, anche una sosta in più.
Esatto. Intanto, prima di andare con i tabellini di giornata, ricordiamo anche i nostri contatti: SMS e WhatsApp 334 35 20 488, email diretta @radiotua.it. Allora, la 27esima giornata, i seguenti risultati: Pontedera Lucchese 3-1, Carrarese Spal 1-2, Prato Rimini 0-2, Lupa Roma Siena 3-0, Sant'Arcangelo Ancona naturalmente 0-2, Arezzo Teramo 0-0, L'Aquila Pisa 0-0, Maceratese Pistoiese 1-1 e Savona Tutto Cuoio 1-2. per una classifica che vede ancora saldamente la Spal in testa con 58 punti, segue al secondo posto il Pisa con 52, terza piazza disponibile per i playoff la Maceratese con 49, 46 segue l'Ancona, 39 punti per la Carrarese, 37 per il Siena, 36 pari merito Pontedera ed Arezzo, 34 punti per il Teramo, 30 Lucchese e Tutto Cuoio, 29 punti per la Pistoiese, 28 punti per Sant'Arcangelo, L'Aquila e Rimini, 26 il Prato, penultimo posto per la Lupa Roma con 20 e fanalino di coda sempre il Sabona con 12 punti. E allora, facciamo, se mi ritorni su Stefano, allora, naturalmente l'Ancona che mangia due punti alla Maceratese, quindi un pareggio, possiamo dirlo, imprevisto con della Maceratese in casa con la Pistoiese per 1-1, visto anche considerato le assenze, 5 assenze erano importanti per la squadra toscana, però va detto e va sottolineato che addirittura la Pistoiese poteva anche fare bottino pieno in quella di Macerata, visto e considerato di una traversa interna, un palo sul risultato di 1-1, quindi hanno rischiato anche di portare a casa il punteggio pieno. La Spal naturalmente che continua a fare punti dopo la batosta interna con la Maceratese, vince in trasferta sul campo di Carrara per 2-1. E poi da considerare anche il Siena che continua a scendere con le prestazioni, dopo aver vinto in casa col Pontedera continua invece a perdere anche in casa in trasferta sul campo della Lupa Roma, mentre dicevamo il Pontedera che vince il derby con la Lucchese, Rimini in trasferta che batte il Prato e poi il pareggio esterno da parte del Pisa per 0-0 sul campo dell'Aquila, l'Aquila che continua a far vedere comunque che nonostante una classifica non proprio con tanti punti, però comunque in casa sempre una squadra difficilmente da battere. Insomma, ricordiamo tra l'altro che il prossimo turno, quello di mercoledì, vedrà la Maceratese ancora giocare in casa alle ore 15 contro il Prato, e quindi già che ci siamo diamo anche gli altri match: Lupa Roma, Sant'Arcangelo, Teramo, L'Aquila, Pistoiese, Pontedera, Tutto Cuoio, Ancona, Rimini, Carrarese, Lucchese, Arezzo, il derby Siena, Pisa e Spal, Savona. E quindi direi che per quanto riguarda le prime due della classe, credo, a parte lo Spal che gioca in casa con il Savona, non dovrebbe avere grossi problemi, visto anche la situazione momentanea del Siena, direi che magari il Pisa anche nella sua seconda trasferta consecutiva potrebbe fare bottino pieno, mentre l'Ancona andando sul campo del Tutto Cuoio, poi magari nella giornata di domani ci sarà più tempo per parlare di questo match, sicuramente è buono, diciamo che è buona la vittoria esterna da parte del Tutto Cuoio, che magari arriva in casa non giocandosela proprio alla morte, e poi comunque noi ci aspettiamo invece da parte dell'Ancona una partita alla morte, seguendo anche le indicazioni di Giovanni Cornacchini, che ormai sono due settimane già da sabato scorso, dopo il match con l'Arezzo, aveva dichiarato proprio in sala stampa nel post partita che è una partita che grida ancora vendetta per il golonzo preso all'andata in casa su quella palla non restituita da parte della formazione toscana, e quindi partita che grida vendetta, lo ha confermato anche sabato sera nel post match contro il Sant'Arcangelo.
Bene, ci fermiamo per il primo break pubblicitario, a tra poco. 334 35 20 488
Punto Biancorosso. Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, quello che ha segnato l'inizio della nostra striscia quotidiana. Abbiamo già dato alcune indicazioni, ma altre sicuramente più importanti arrivano da Paolo Papili, che andiamo subito a contattare e collegare con noi. A te Paolo! Non abbiamo Paolo perché probabilmente, vediamo, ho sbagliato canale, quindi Paolo resisti, che adesso arriviamo sicuramente, adesso te la do la linea.
Eccola qua.
Buonasera a tutti, ciao Stefano, un saluto a Cristian e ai nostri radioascoltatori.
Ciao Paolo, buonasera.
Buonasera Cristian.
Allora, intanto ben ritrovato con noi e si ritorna da questa trasferta di Sant'Arcangelo, vicino a Sant'Arcangelo, con tre punti d'oro, lo possiamo dire, anche in vista di quelli che sono stati i risultati proprio del weekend.
Beh, insomma, se ci eravamo lasciati un po' così dopo la partita con l'Arezzo per quel pari che aveva fatto storcere il becco a molti e soprattutto c'era rimasta ancora di fronte, davanti gli occhi, quella bella parata di Baiocco sul tiro di Cazzola per tre punti che non avevamo portato a casa, diverso è il discorso della gara che c'è stata sabato, no? C'è stata una prova autoritaria dell'Ancona che è entrata in campo con la giusta mentalità. Ha dato tanta sicurezza nel vederla all'opera la formazione di Cornacchini, come se fosse concentrata fin da subito per portare a casa il risultato. Una squadra che sapeva quello che voleva e l'ha ottenuto, pur magari non sciorinando belle giocate in mezzo al campo, che devo ammettere anche che ci sono state, perché il gol che ha portato sul 2-0, stato siglato da Paoli, non è stato banale affatto. Azione corale, palla recuperata a centrocampo da un intervento pulito sul pallone di Sceglie, apertura sulla fascia, giocatori che attaccano la profondità, la finta di Cognini con il colpo di tacco che mette Paoli in aria, insomma, bella Ancona davvero, con una classifica che è ritornata a sorridere nella zona alta. E adesso godiamoci questo turno infrasettimanale con il tutto cuoio, che come dicevi tu giustamente Cristian, portando a casa tre punti, non avrà insomma tutta questa determinazione, no? Questa ricerca dei tre punti, anche se come tutte le partite non sarà sicuramente una passeggiata, questo è chiaro.
Ecco, diciamo che se dobbiamo sbilanciarci in questo momento sulla partita di tutto cuoio, stando anche alle parole di Giovanni Cornacchini, dobbiamo aspettarci insomma un'Ancona sulla falsariga proprio di quella di sabato come atteggiamento, visto che lo stesso Cornacchini ha dichiarato questa è una partita che dobbiamo vendicarci, diciamo tra virgolette, visto quello che è accaduto appunto nel match d'andata.
Forse l'ha fatto per la prima volta il mister, cioè è uscito un pochino allo scoperto, no?
Esatto.
È sempre molto prudente, vediamo, valutiamo l'avversario, loro sono forti. Invece nelle parole dell'allenatore, anche per caricare la squadra, immagino, indipendentemente da quello che era accaduto nella partita d'andata, mi è sembrata di percepire una certa convinzione. Quindi, che dire, l'atteggiamento è giusto e, come detto e ripetuto in tante altre occasioni, è vero che le gare sono tutte difficili da fare, da qui alla fine è un altro campionato, però io credo che sono gli altri adesso a preoccuparci dell'Ancona, della sua forza e della sua lucidità nell'ottenere le cose.
Sì, esatto. E poi c'è una cosa che a me fa stare tranquillo, perlomeno vedendo questi 3 anni di Cornacchini all'Ancona, cioè il rendimento dal punto di vista fisico. Questa è una squadra che nel girone di ritorno è difficile che ha cali fisici, anzi tende proprio ad aumentare la sua predisposizione fisica nella seconda parte di stagione. Quindi questo fa anche ben sperare per i prossimi incontri. Se ben ricordi, anche la passata stagione, il girone di ritorno per l'Ancona sono stati tutte gare, tutti risultati a favore, cioè poche sconfitte, adesso ne ricordo veramente pochissime.
Sì, il trend poi tra l'altro intrapreso è quello buono. Dal punto di vista della condizione avevamo registrato una leggera flessione nel mese di dicembre, no? Se ricorderai,
sì, esatto,
anche
esatto.
Con il Siena,
esatto.
Che non era il Siena di adesso,
diciamo che lì c'è stato
all'interno dell'organico,
sì,
c'erano altri giocatori,
esatto, diciamo che lì c'è stato
una flessione.
Diciamo che lì, Paolo, c'è stato molto probabilmente il discorso legato alla pausa invernale. Infatti tra dicembre e gennaio c'è stato un attimino quell'alti e bassi di risultati che hanno fatto sì che l'Ancona non arrivasse ad agganciare poi in questo momento la terza piazza.
Sì, e poi dopo la partita con il Siena, infatti abbiamo visto le difficoltà che c'erano state a Rimini, non per un rocambolesco 2-2. Eppure lì la partita si era messa bene, poi la sosta, un richiamo atletico da parte del preparatore e l'Ancona è ritornata a macinare gioco. Ha perso qualche punto, a volte in maniera sciocca, però rimane un campionato molto molto bello, con prospettive interessanti, quello condotto dai dorici. E non è finita qua, perché se uno dice va bene, sono rimaste delle finaline da affrontare, tutto vero, però c'è anche da dire che in questo momento non vediamo quei giocatori che in corso d'opera potrebbero davvero essere l'arma in più dell'Ancona, e penso a Lombardi, perché a me questo ragazzo piace molto, aveva fatto vedere ottime cose nel girone di andata, poi non è stato più lo stesso, adesso è fuori per un infortunio, ritornerà, così come ritornerà Capitan Malos dietro, e adesso dobbiamo coccolarci Frediani.
Esatto, esatto.
Mi sembra possa scattare da un momento all'altro il suo momento, cioè un giocatore con delle caratteristiche che in squadra non avevamo e può essere veramente una pedina fondamentale. Lo si è visto, no? A Sant'Arcangelo è entrato con la partita che fondamentalmente era solo da conservare e lui l'ha conservata tenendo il più lontano possibile Sant'Arcangelo, che non è che premesse così tanto, però quando hai un giocatore brevilineo che prende palla, la sa tenere, va sul fondo, guadagna la rimessa laterale, il corner, tiene lì il pallone, fa salire la squadra, tanta roba.
Certo, onestamente un po' sorpreso, devo dirti la verità, per quanto riguarda la prestazione di Sant'Arcangelo, anche per come era stata presentata in settimana da parte di Giovanni Cornacchini. L'aveva presentata come una partita che la squadra doveva essere molto attenta, non doveva giocare molto alta, proprio perché ci potevano essere grossi rischi per quanto riguarda giocare contro la squadra romagnola, e invece ci siamo ritrovati una squadra tutto l'opposto poi in campo, cioè una squadra che ha attaccato dal primo all'ultimo minuto, e questo che poi sottolineavo anche sul risultato di 2-0, un'Ancona che non si è limitata, esatto, a conservare il risultato, ma bensì sino all'ultimo minuto è andata sempre alla ricerca delle giocate d'attacco, se non addirittura di arrivare al terzo gol, e questo sicuramente come mentalità la dice lunga.
Pochissimi rischi, poi a parte qualche spauracchio nel primo tempo, frutto di qualche mischia, qualche percussione, ma insomma Lori non l'ho visto mai sporcarsi la maglietta, no?
No, è vero, assolutamente.
Ci sono state delle mischie davanti a lui in alcune circostanze, il pallone non è terminato fuori dallo specchio di molto, però partita autoritaria, dai, l'abbiamo detto, lo ricordiamo, pieno controllo dei dorici che non hanno mai rischiato. Adesso viene il bello, perché c'è un altro banco di prova da superare in un infrasettimanale a pochi giorni dalla partita. Insomma, c'è sempre qualche insidia, però con ancora così concentrata, così attenta, io non posso che non essere fiducioso.
Certo, allora facciamo un attimo un'analisi di quelle che saranno le prossime 7 partite dell'Ancona. Allora, dicevamo, mercoledì l'Ancona ha di fronte il Tutto Cuoio, che in linea teorica non dovrebbe arrivare con la bava alla bocca, mettiamola così. Poi l'Ancona ha la Pistoiese in casa, domenica 3 aprile. Poi dopo trasferta di nuovo a Pontedera, in casa con la SPAL, e molto probabilmente in questo momento sarà l'avversario più difficile delle prossime 7 giornate. Poi Lupa Roma in trasferta, di nuovo in casa la penultima giornata con il Rimini, e poi, se qualcuno da lassù vuole, l'ultima giornata Siena-Ancona. E il Siena che quest'anno è stata una bestia nera per noi, due volte affrontata e due volte ce la suonate di santa ragione.
Sì, però arriverà questa sfida l'ultima giornata con il Siena che già da tempo è fuori dei giochi per un posto nei playoff, e quindi dal punto di vista motivazionale io credo che l'Ancona possa averne di più. Di tutte le gare che hai detto, se devo essere un pochino spaventato, anche come blasone degli avversari, la SPAL è senza dubbio un cliente difficile da affrontare per tanti motivi, però questo cliente, questa bella realtà, arriverà tra qualche giornata. Vedremo che cosa accadrà in classifica nelle prossime due, soprattutto cercheremo poi di capire, di monitorare anche attraverso la nostra trasmissione, che cosa accadrà a Pisa, perché noi guardiamo la classifica in questo momento che dice una cosa, ma che potrebbe essere riscritta appena il Consiglio federale si pronuncerà, perché si dovrà pronunciare, perché non è più un segreto delle difficoltà che il Pisa ha in questo momento, non sul campo nonostante il pareggio dell'ultima partita, ma perché a livello societario, e parliamo di fiduzione, c'è un'indagine che non ha convinto ai primi approcci chi di dovere, dovrà essere approfondita ancora, ma arriverà un verdetto, e qualsiasi cosa venga fuori a livello di verdetto, di giudizio, la sentenza prevede un qualcosa quest'anno, la prossima stagione. Quindi in ogni caso la classifica potrà riservare delle sorprese, e affrontare la SPAL fra qualche turno potrebbe lasciar pensare che gli estensi non verranno ad Ancona con il coltello tra i denti,
che è quello che ci auguriamo naturalmente. Ti do questa curiosità, Paolo, dal punto di vista statistico: le ultime 5 partite, pensa un po', se andiamo a guardare solo le ultime 5 partite, la classifica sarebbe così: in testa ci sarebbe con 11 punti Ancona e Pisa, seguita al secondo posto dalla SPAL e al terzo dalla Maceratese con 9 punti. È un tutto dire.
È un tutto dire, perché l'Ancona, pur non avendo i rigori che ha avuto il Pisa tutte le partite praticamente, ad eccezione dell'Aquila che hanno annullato addirittura 2 gol, cosa incredibile per come è stato il rendimento fino a questo momento, la dice lunga, tornando ai fatti di casa nostra, di che striscia ha inanellato la squadra biancorossa di Cornacchini.
Invece
quindi dico, c'è da essere ottimisti, inutile nascondersi.
Certo. Invece se ci spostiamo un pochettino da Ancona verso un'altra squadra biancorossa, che stiamo parlando naturalmente della Maceratese, dopo i 4 gol rifilati proprio alla capolista SPAL, si ferma in casa con questo 1-1 con la Pistoiese, che tra l'altro è stata anche una partita nel quale la Rata ha rischiato anche di perdere.
Però non ha perso, e quindi testimonia la solidità con un briciolo di fortuna che ha questa squadra, che se in campo convince, a me fuori dal campo convince sempre meno, perché non capisco che cosa vadano a trovare. Ho letto le dichiarazioni di Spadoni, che è sempre sulla graticola, nonostante abbia già confermato che a fine stagione lascerà il club, dopo averlo pilotato una stagione che non è ancora finita e che può regalare sorprese e belle soddisfazioni proprio come l'Ancona, eppure c'è una rottura all'interno. Mi dispiace per certi aspetti, per altri meno, perché non ho visto negli scontri diretti una così tanta superiorità da parte della Maceratese.
Assolutamente, assolutamente. Anche la dimostrazione proprio quando ci abbiamo giocato contro, potevamo avere sicuramente qualche punto in più, sia per la gara d'andata che sappiamo tutti bene come è andata a finire, e poi anche su quella gara di ritorno dove Casiraghi, ahimè, se la prendeva meglio quel pallone a tu per tu, quel pallonetto se la prendeva sotto con il piede, sicuramente la metteva in porta.
Critta, negli scontri diretti sicuramente l'Ancona era quella che poteva vincere più della Maceratese. Nella partita di andata aveva vinta pur in inferiorità numerica, perché ancora ci chiediamo il motivo per cui è stato annullato il gol a Geronese, che era valido. E nella partita di ritorno si è vista una squadra molto compatta, ma che l'Ancona ha saputo torchiare bene bene. Poi c'è stata quell'occasione di Casiraghi, che può succedere. Guarda, la Maceratese quest'anno che cosa si può dire? Che a differenza dell'Ancona là davanti sono stati più bravi, hanno fatto più gol.
Sì, 42, noi, 42 gol fatti, 25 subiti, quindi
42 sono un bel bottino
contro i 30, contro i 30 dell'Ancona, quindi
ce ne abbiamo qualcuno meno. Se ne avessimo avuto qualcuno in più, probabilmente saremmo al posto della stalla.
Sì.
Le distanze sono 3, quindi alla fine dai.
Sì, guarda, giusto per andare dietro al tuo discorso, proprio per parlare di numeri, 45 gol fatti per la SPAL, 42 per la Maceratese, il secondo miglior attacco della categoria, insomma, e poi l'Ancona 30 gol fatti, però una difesa solidissima, seconda difesa del campionato, 20 reti subite solo contro la SPAL, diciamo che è la miglior difesa con 18. Quindi la SPAL è una squadra che segna tanto ma subisce anche poco, quindi una squadra, possiamo
dirlo, è la giusta per chi vuol vincere il campionato.
Esatto, considera che ha preso 4 gol solamente dalla Maceratese, attesa, altrimenti potevano essere 14 i gol subiti, quindi una squadra bella solida che quindi dimostra ancora di meritare quella posizione di classifica che ha dall'inizio della stagione.
Però attenzione anche alla linearità di Cornacchini, no? Perché Cornacchini quando ha vinto il campionato ha vinto sempre con una difesa molto solida, che ha mantenuto anche lo scorso anno, quindi alla fine i risultati si ottengono anche se là davanti non ci sono cecchini infallibili, fermo restando che Cognini, che ha divorato un gol sotto porta nel primo tempo a Sant'Arcangelo, che poi si è riscattato con quel bel assist di Paul per Paoli, può dire ancora la sua. E poi ci aspettiamo anche un'esplosione di Libertazzi, nel senso che ha segnato solo un gol con personalità, che ha trasformato a Macerata proprio.
Sì.
E poi ha avuto diverse occasioni quando è stato chiamato in causa, si è sbattuto tanto ma non è mai riuscito a sfoderare la zampata decisiva per gonfiare la rete. E a proposito di Libertazzi, oggi non è stato benissimo e quindi potrebbero esserci delle novità nelle prossime ore per un'eventuale convocazione nella partita di Pontedera. Quindi potrebbe esserci per Pontedera, oltre alla defezione Pontedera dove gioca il tutto cuoio, la defezione di Paoli che sarà squalificato, ci potrebbe essere Libertazzi in bilico perché appunto oggi non è stato bene durante la gara.
Ecco, e poi diamo anche la notizia di giornata, già che ci siamo, che riguarda il Prato, perché il Prato, dopo aver esonerato il mister, praticamente si ritrova ad aver ufficializzato il nuovo allenatore. Dicevamo, il Prato che andrà ad affrontare mercoledì alle ore 15 la Maceratese in casa. Infatti, dopo l'esonero di Alessio Di Pietrillo, è stato presentato oggi pomeriggio a Lungo Bisenzio il nuovo tecnico del Prato, mister Roberto Malotti, l'allenatore la cui ultima esperienza risale allo scorso anno sulla panchina della San Giovannese in Serie D, guiderà appunto la squadra fino al termine della stagione.
Ma del Prato sono un pochino sorpreso, perché a me questa squadra, quando abbiamo avuto la possibilità di affrontarla e di vederla, non è mai dispiaciuta fondamentalmente, no? Ha sempre dimostrato di essere la classica squadra di categoria. Quest'anno non è riuscita a trovare evidentemente la giusta formula, però quando l'abbiamo vista del Conero, dove l'Ancona si impose per 3-2, a me non dispiace affatto.
E facendo un po' un excursus su questa giornata, sorpreso dal risultato interno della Lupa Roma con il Siena, questo 3-0 che sicuramente, non so, è un risultato di grido?
No, perché il Siena non è la squadra che abbiamo visto del Conero, è una squadra di pupetti di Subutio, tutti fermi, che in questo momento non rendono come qualcuno invece sperava. Una squadra che non c'è più, praticamente allo sbando. ho visto i riflessi filmati, così come una volta si chiamavano, della partita con la Maceratese, dove a proposito di migliori attacchi, no? Quel giorno i punteros della Rata andarono a nozze, ma di fronte c'erano Birilli fermi. Dopo è difficile ostacolare chi viene avanti con convinzione se tu sei fermo.
Certo.
Quindi mi aspettavo la sconfitta del Siena, e ce ne saranno molte secondo me da qui al termine del campionato. Ma la Lupa Roma, insomma, perché ha sicuramente più motivazione, poteva sicuramente vincere 3-0, un po' troppo, ecco.
Ecco. Guarda, c'è un messaggio da parte di Giampaolo che scrive: sabato grande prestazione, pulita e senza fretta, delle partite restanti ho paura della Lupa Roma. Guarda un po',
ecco,
che ti dice.
Non lo so, anche la Lupa Roma a me non era dispiaciuta, al Del Conaro, dove Ancona comunque vinse quel giorno, però se non ricordo male, ma non mi aveva fatto una cattiva impressione. Poi si è rinforzata, c'è questo Fofanà, no, che è andato a segno proprio nell'ultimo confronto con il Siena,
sì,
un giocatore che era stato anche proposto ancora al mercato di riparazione, e poi insomma è fondata su una squadra che fisicamente mi sembra in forma, ben prestante.
Sì, allora adesso praticamente, allora aspetta, intanto andiamo a leggere anche quest'altro messaggio che ci siamo da parte di Gabriele. Contro il tutto cuoio è indispensabile vincere per recuperare il punto che ci hanno furfeggiato all'andata. I 3 punti sarebbero anche la matematica certezza della salvezza. Ancora un enorme complimenti alla squadra, tecnici e società. Dorico forever, Gabriele.
Ma la squadra credo che sia molto arrabbiata, l'ha ricordata Cornacchini proprio durante le interviste di Sant'Arcangelo, quindi vedremo sicuramente un Ancona convinta su un campo molto particolare come quello di Pontedera, perché poi qui tutti i terreni di gioco logicamente non sono uguali, sono abituati a giocare magari le formazioni casalinghe su un tipo di terreno, e tu che le vai a affrontare abituata ad altro, trovi sempre delle difficoltà, delle insidie. Campo molto difficile, Cristian, che vedrai anche tu mercoledì. Noi non giocheremo la partita, però i rimbalzi regolari del pallone li vedremo e come, li noteremo e come.
E speriamo naturalmente che comunque, nonostante il campo, il risultato possa essere comunque positivo. Poi,
Io per riprendere invece il messaggio di Giampaolo,
sì,
più che la Lupa Roma, che comunque è una squadra che, come detto, ha delle individualità buone, sono un po' preoccupato proprio per la gara che l'Ancona andrà a fare, la trasferta dopo Pistoia, che sarà nuovamente a Pontedera con i Pontedera di Mister Indiani, perché se abbiamo finalmente abbiamo superato il Sant'Arcangelo, abbiamo sfatato questo tabù, ce n'è un altro che è contro il Pontedera di Indiani, un allenatore che prepara molto bene le partite, che sa far sempre giocare le sue squadre bene, quest'anno meno delle altre volte probabilmente, perché i miracoli non è che si possono ripetere all'infinito, però quello sarà un altro bello scoglio da superare, ma giustamente una partita alla volta.
Certo, sono comunque d'accordissimo con te, il Pontedera è sempre una squadra abbastanza ostica da andare a affrontare.
Sì, le squadre di Indiani soprattutto.
Esatto.
No, una squadra che quest'anno è sembrata piuttosto anonima, o comunque non è quella che qualche anno fa era andata avanti anche nei playoff e si era dovuta arrendere solo a Lecce, se non sbaglio, quindi
sì,
la dice lunga. Poi rivoluzione solita in estate con la bravura del direttore sportivo Giovannini, avanti con Indiani, l'anno scorso hanno fatto bene, quest'anno pur non facendo benissimo ci hanno il miglior bomber del campionato, che è Scappini.
Esatto. E a proposito di Indiani, ce lo ricordiamo molto bene ai tempi della C2, quando con la Massese proprio ci fece tra virgolette tribolare parecchio quell'anno.
Sì, beh, cioè con il 4-0 a Massa, ma però almeno lì ci fu la soddisfazione di battere in casa la Massese con un gol decisivo di Sebastiano Vecchiola prima che appese le scarpette al chiodo.
Continuiamo sul calendario, c'è un altro messaggio, un amico che non si scrive e ci manda questo messaggio dicendo: il calendario peggiore è quello del Pisa.
Sì, adesso non lo ricordo a memoria, però indipendentemente dagli scontri che avrà il Pisa, ci riconciliamo con l'analisi fatta in precedenza di quello che può succedere con il Consiglio federale quando appena si pronuncerà.
Sì, aspetta che voglio vedere se ti recupero al volo.
Pisa accusato, lo ricordiamo, di una fideiussione non proprio bellissima, non proprio regolarissima.
Ecco, infatti qua ci auguriamo che, come dicevi anche in precedenza, che cioè si risolva questa questione nel più breve tempo possibile, anche perché sappiamo un po' le lungaggini della Lega quando si tratta di dare appunto delle sentenze sulle squadre, anche perché poi si rischia sempre i ricorsi, i controricorsi, quindi qua si rischia di andare veramente lunghi anche al di fuori di quello che potrebbe essere il campionato in corso, no?
Io credo che si risolverà molto presto.
Bene, speriamo, ce lo auguriamo naturalmente, anche per avere diciamo.
No, è impossibile che la tirino alla lunga, anche perché il fatto già è in piedi da un po', quindi se non è dopo Pasqua sarà subito dopo, ecco.
Allora, sì, allora intanto ti ho recuperato quello che sarà il calendario del Pisa, proprio per rispondere anche al nostro amico che diceva che è il calendario più complicato. Infatti mercoledì avrà la trasferta di Siena. In questo momento abbiamo detto il Siena in che condizioni si trovano, quindi non credo che sarà un grosso problema, anche trattandosi di un derby per il Pisa. Poi comunque c'è
l'unico dubbio è quello, ecco. Il derby con il Pisa, una reazione d'orgoglio con il Siena in mezzo, magari, ecco, Mastro Nunzio,
ecco.
puntini. L'unico dubbio che mi riservo è quello,
ecco. Però la partita dopo c'è la SPAL, Pisa SPAL, quindi la prima contro la seconda, poi altro derby con la Lucchese in trasferta, di nuovo in casa contro il Pontedera, poi trasferta sul campo della Maceratese, Lupa Roma la penultima in casa e poi l'ultima giornata in trasferta sul campo della Pistoiese.
Sì, è difficilissimo, difficilissimo. Ecco. Indipendentemente dal Consiglio Federale o meno, questo è un calendario difficile.
Ecco, quindi...
Però parliamo sempre del Pisa, che è in campo, a parte la trasferta ad Ancona, la partita con l'Ancona, dove i neroazzurri sono stati annichiliti dalla bravura, dalla prontezza dei nostri giocatori. Non dimentichiamoci che Eusepi là davanti è un attaccante che sembra essersi sbloccato e con una certa regolarità sta andando a bersaglio. E poi ci sono giocatori di categoria, ma anche oltre categoria, quindi vedremo.
Certo, e poi un altro messaggio, anche Rimini e Pistoiese si devono salvare. Beh sì, effettivamente qua in basso c'è una classifica molto corta, a parte il Savona e la Lupa Roma, per l'appunto, che ha 20 punti, però anche la Lupa Roma 8 punti dista dall'uscire dalla zona play-out. Ricordiamo anche che appunto c'è un bel gruppetto, perché Sant'Arcangelo, L'Aquila, Rimini con 28 punti, 26 il Prato, appunto Lupa Roma 20 e Savona 12. Tu la Lupa Roma, ritornando sul discorso appunto della Lupa Roma, la dai già per partecipante ai play-out, già spacciata così, oppure riservi anche per loro qualche possibilità di poterne uscire fuori?
Ma non lo so, Cristian, se devo guardare alla distanza, io dico che le ultime due, con Rimini e Siena, le cose potrebbero essere già risolte, scritte. Per la Lupa Roma, che comunque è una partita che è un pochino più vicino, anche se ce ne saranno diverse da giocare, dico, boh, aspettiamo un attimo.
Certo.
E pensiamo soprattutto ad andare avanti noi.
Sì, sì, sì.
Concentrandoci sul tutto cuoio, che è l'incontro principale a cui le nostre attenzioni adesso si devono appunto dedicare.
E allora vediamo, Stefano, se mi ritorni un attimo su con i risultati.
Poi non ho detto niente del pubblico, che è stato meraviglioso.
Esatto, l'abbiamo detto anche noi in apertura, abbiamo parlato
in apertura, ma ci ritornerei anche sulla spinta del pubblico, che al di là della bravura della squadra in campo, della concentrazione, della determinazione, di tutte le frasi belle che possiamo dire e non finiremo mai per tutto quello che hanno fatto i giocatori biancorossi, non dimentichiamoci, insomma, che a Sant'Arcangelo c'erano 300 sportivi biancorossi che hanno incitato dal primo al 90° la squadra, che hanno fatto veramente il massimo per aiutare la truppa di Cornacchini, cioè hanno cantato anche all'intervallo, ragazzi.
Sono stati veramente molto, molto accesi, molto caldi e passionali dal primo all'ultimo secondo della partita. Ricordiamo tra l'altro che c'erano 600 spettatori a Sant'Arcangelo, tra i quali 240 abbonati della squadra di casa, e quindi, come tu ben dicevi, 300, quasi 300 dorici, quindi ti fa già capire com'era l'ambiente in Romagna.
Sì, ma, insomma, il pubblico presente in, sugli spalti del piccolo impianto di Sant'Arcangelo, persone che parenti, amici, degli amici, conoscenti, addetti ai lavori, ancora ha giocato in casa, dai.
Sì, sì, infatti ha giocato veramente in casa, anche con appunto un pubblico veramente molto molto caldo.
Vi posso dare questo dato, l'avevamo così lanciato venerdì, nell'ultima puntata, le presenze allo stadio, avevo detto probabilmente riusciremo a battere il record stagionale per quello che riguarda il Sant'Arcangelo, e così è avvenuto. Per quello che riguarda il match Sant'Arcangelo-Ancona, 625 le presenze, che vuol dire il massimo stagionale per lo stadio.
Ecco.
I tifosi dell'Ancona hanno portato a questo, va bene.
Hanno contribuito.
Abbiamo battuto il record che era detenuto dalla partita Sant'Arcangelo-Maceratese.
Poi mercoledì sera a Pontedera a vedere tutto qua Ancona, non è che ce ne saranno molti di più, Peccato che la giornata è lavorativa, la trasferta non è proprio dietro l'angolo e quindi difficilmente si sposteranno 300 banconetani per assistere a questa gara. Però chi ci sarà si farà sicuramente sentire, come è accaduto praticamente in ogni campo.
Per quello che riguarda il campo appunto che usa il Pontedera, però il tutto cuoio in questo caso, c'è forse il range più grosso di tutto il campionato di Lega Pro, perché la partita con il massimo di spettatori è stato
con il Pisa
con 2336, dall'altra parte ritorniamo al Sant'Arcangelo, tutto cuoio Sant'Arcangelo, 239 presenze.
Ecco, e io penso che i 239 si vedranno anche mercoledì, forse anche qualcuno meno.
Beh, sicuramente.
Però ci sarà Christian che quindi porterà un po'.
Che faccio per 300, vero?
Sì, sì, sì.
Va bene. Allora, un altro messaggio da parte di Giulio che scrive: quando una squadra, un allenatore che si chiama Cornacchini, di cosa ci si preoccupa? E beh, ha ragione il nostro amico, sicuramente.
Beh, all'inizio, 3 anni fa, eravamo molto preoccupati quando era stato ingaggiato, ricordiamocele tutte. Anche di come noi della radio ai tempi
Giovannino
del campionato di eccellenza.
Per fortuna che io non c'ero ancora qua, perché era una voce fuori dal coro allora. Guarda, questa ve la dico e lo sanno bene i miei colleghi di lavoro quando ne parlavo. Ai tempi dell'Ancona di quando venne, aiutami Paolo, la stagione in cui ci fu la rivoluzione, che arrivò Gentilini come allenatore, il direttore sportivo che era...
Obbedio.
Beh, a inizio stagione già l'avevo vista malissimo per l'Ancona, ancora prima di scendere in campo già non mi aspettavo nulla di buono, e parlando così, diciamo, a microfoni spenti, dicevo sempre: ma guardate, secondo me l'allenatore giusto per tirare fuori dalle sabbie mobili della Serie D questa squadra, piaccia o non piaccia, è Giovanni Cornacchini, perché è un allenatore che tira fuori uno spirito combattivo nei giocatori, e per questa categoria serve quello. A differenza di altre piazze dove lui è stato, qua avrebbe la possibilità anche di avere giocatori di un certo legnaggio, quindi con una certa tecnica. E quindi poteva essere la piazza giusta. Quello che mi fa piacere è che a distanza di 4 anni, perché quella volta ancora Giovanni non allenava l'Ancona, però arrivò la stagione successiva, a distanza di 4 anni, quelle dichiarazioni che io feci a microfoni spenti mi stanno dando molto ragione, visto e considerato che poi molti dicevano: no, Cornacchini, no, per favore, non lo vogliamo nell'Ancona, proprio per tutto il passato e le dichiarazioni che ebbe con le sue squadre.
Io devo ammettere che ero piuttosto scettico, ma non perché dubitavo sulle qualità tecniche che poi ha dimostrato alla grande di avere, di conoscere Cornacchini, ma proprio per un discorso di impatto con l'ambiente. Noi stiamo parlando di un personaggio che quando arrivava da giocatore ad Ancona c'era uno stadio intero che se la prendeva con lui. Non c'è stato mai un grande amore, qualsiasi maglia poi ha indossato, dal Fano alla Reggiana, dalla Reggiana al Perugia, cioè, è stato sempre così il rapporto. E da allenatore poi con la Civitanovese ogni volta era un casino, con la Fermana che ve lo dico a fare, che ce lo diciamo a fare, quindi quando era stato preso un po' così era normale, però col lavoro, dedizione, passione e risultati ha convinto tutti. E proprio con il tutto cuoio festeggerà le 100 panchine, che sono assolutamente un bel traguardo.
Certo.
Adesso di fronte avrà altri obiettivi da raggiungere, sia individuali che con la squadra. Adesso, di fronte a lui a mostri sacri come Degni e Vincenzo Guerini, può arrivarci, perché si è aperto un ciclo e chissà questo ciclo dove poi possa portare.
Un ciclo che in linea teorica prevede altri 2 anni di contratto per il mister, quindi a quel che sembra lui ci sta bene comunque in questa piazza, a parte tutto quello che tu hai detto, che le vicissitudini del passato, ma, che poi è anche il bello del calcio, perché diciamocelo, il calcio,
certo,
è bello anche per questo.
Ma lui quando ha firmato il contratto, era allenatore dell'Ancona, va benissimo, no? Che c'era un certo tipo di freddezza nei suoi riguardi per tutti i motivi che abbiamo detto, che abbiamo raccontato. Però è stato sulle sue, è andato avanti da solo, tranquillo, ed ecco che oggi è uno dei più amati della tifoseria.
È vero.
Poi
è
Ancona è una città che sa cambiare idea, nel senso che se sta antipatico qualcuno, poi si cambia idea.
Certo, che se da Ancona magari un giorno passa subito dopo ad allenare con la squadra bianconera, ti ritorna antipatico per forza. Quindi.
Ma guarda, città strana molto. Arriva un Salvioni da Bergamo, fa 2 dichiarazioni, una comparsata all'allenamento e tutto passa, insomma diventa un idolo. Poi ci sono delle persone come Cornacchini, che sono viste sempre sportivamente parlando nemiche, e poi quando apprezzi il suo lavoro, noti la persona come si comporta, diventa un idolo indiscusso.
E ne apprezzano non soltanto i tifosi, ma anche i giocatori, perché se andiamo a vedere ci sono giocatori andati via ad Ancona, vedi, apro e chiudo parentesi, Leo Di Ceglie, che poi è ritornato ad Ancona a gennaio di corsa, e non soltanto lui, perché da quello che sappiamo ci sono anche giocatori che sono andati via quest'estate e che sono stati contattati poi nel mercato di gennaio per fare dei sondaggi, per poter ritornare, che sarebbero anche ritornati proprio per lavorare di nuovo con Giovanni Cornacchini, quindi vuol dire che con il mister si lavora bene.
Ditelo ad Orazio e Giacomo Tulli, per esempio,
esatto,
per fare qualche nome.
Esatto, era lì che volevo arrivare. Quindi questo ti dimostra che Cornacchini è uno di quelli che veramente i giocatori li farà sudare, ma li tiene nella
bastone
giusta considerazione.
Carota,
esatto,
Christian.
Giusto così.
Venerdì con Ferdinando Vicini eravamo in trasmissione, lui ha detto: questa è stata una settimana che ho preparato in modo diverso, perché si è reso conto che certi meccanismi dovevano essere effettuati prima della difficile trasferta di Sant'Arcangelo. Cioè, un allenatore che fa allenare la squadra con un risveglio muscolare il giorno stesso della partita, si pranza insieme, poi siete liberi fino ad una certa ora, poi si parte per Sant'Arcangelo il giorno della partita, insomma, un po' atipico, no?
Certo.
Però evidentemente se la squadra risponde con un risultato ottimo e con una prestazione superlativa, significa che il mister sa cosa fare, come comportarsi con i suoi ragazzi.
È entrato nel giusto meccanismo e nella testa dei giocatori, questo è fondamentale.
Poi quando scatta questa alchimia, perché c'è un altro dato secondo me molto importante che i nostri radioascoltatori dovrebbero sapere: se uno osserva l'allenamento dell'Ancona, nota che i primi ad impegnarsi di più sono quei giocatori che fino a questo momento hanno collezionato 1 o 2 presenze. Perché è facile pensare o sperare che i vari Cognini, Di Ceglie, Amlili, Mallus vadano tutte le sessioni al 100%, perché questi sono i pilastri della squadra. È un po' più difficile pensare ad un Veloci, ad esempio, o ad un Sassano, sempre per citarne un altro a caso, non esempi specifici.
Sì.
Ci si accorge che poi i vari Sassano, i vari Veloci, si impegnano al 100%, forse anche di più, durante questi allenamenti. Se c'è questo tipo di situazione, che dire?
Questo vuol dire che il gruppo è solido e sicuramente...
Solido, unito, e l'allenatore tiene tutti sulla corda e considera tutti importanti allo stesso modo, anche se giocano meno.
Certo.
E non è detto poi, perché è vero che ci sono elementi che hanno giocato poco, ma questi che ho citato insieme a qualcun altro... Se va come deve e si va ai playoff, poi questi sono i ragazzi che sono freschi e ti possono decidere la partita.
Certo, saranno utili sicuramente alla causa da qui al termine del campionato ed eventualmente, come dicevamo, anche per una ipotetica corsa ai playoff.
O in parte è una previsione,
certo.
Un'altra ci voglio sperare che sia,
certo,
così.
Certo, guarda, proprio per chiudere questa previsione sui playoff, visto che noi parliamo sempre del nostro girone e non guardiamo mai gli altri, però dobbiamo dare un'occhiatina, dobbiamo buttarcelo un occhio, perché vediamo che nel girone A comunque l'Alessandria ha i nostri stessi punti, poi per differenza reti in questo momento l'Ancona non le sta davanti, mentre nel girone C ci sono Foggia e Casertana con 47 punti, quindi oltre a guardare il nostro girone che la distanza è solo di 3 punti, siamo anche ad un solo punto eventualmente dall'agganciare le migliori due quarte.
Sì, 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 poi sempre per completare l'analisi che hai fatto, va detto che il girone A e il girone C sono gironi molto più difficili di quelli dove è l'Ancona.
Chiaro, chiaro.
Dove c'è molta più concorrenza e dove le squadre che hai citato,
sì,
a poche giornate dal termine, indipendentemente dalla differenza punti, sono concentrate tutte ad ottenere il primo posto. Adesso forse solo Cittadella, no? La squadra,
sì,
che è un po' più,
sì, ormai Cittadella ha preso il largo.
Comunque tutti fino all'ultimo sono stati o hanno ancora la speranza di posizionarsi meglio. L'Ancona invece è partita per salvarsi, non ha l'assillo di fare quello o quell'altro. Adesso si sta divertendo e adesso nella testa dei giocatori è scattato qualcosa. Adesso si è alzata l'asticella.
Sì, hanno preso veramente convinzione, cioè, ma si vede proprio quando c'erano in campo.
E play-off, nei playoff, sperando che tutto vada come deve, la differenza di solito la fa proprio quella squadra lì.
Esatto.
Una squadra che arriva, che è preparata mentalmente, già è già preparata da tempo a dover lottare per quella cosa lì e basta.
Mm-hmm. È vero, cioè questa è una squadra che potrebbe arrivare veramente, se parlavamo prima in precedenza che il Tutto Cuoio magari mercoledì non avrà la bava alla bocca, l'Ancona ci potrebbe proprio arrivare, vuoi perché è una squadra fondamentalmente fatta di giovani, quindi di gente vogliosa, di giocatori che hanno grinta e fame di successo, e poi naturalmente il mister ci mette del suo come sempre e naturalmente poi non hanno nulla da perdere, proprio come tu dicevi, perché altre squadre che hanno un blasone più elevato e soprattutto hanno avuto spese nettamente più elevate rispetto a quelle dell'Ancona in sede di mercato, beh, sicuramente loro avranno il fiato sul collo, mentre l'Ancona invece quel problema non ce l'avrà sicuramente.
E comunque vada, sarà un risultato ottimo quello ottenuto dall'Ancona contro ogni pronostico. Quindi
certo, certo, sicuramente.
Sogniamo finché si può, stiamo vicino a questa squadra che ha bisogno anche dei dormienti, di quelli che continuano a vedere le locandine e ad ascoltare la radio ogni tanto, insomma, se rifacessero vivi.
Allora Paolo, sono 20 minuti che parlate di mister Cornacchini, a questo punto io direi di fare una pausa, nel senso andiamo a sentire che cosa ha detto mister Cornacchini alla fine del match con le interviste raccolte proprio da Cristian Camilletti. E intanto ti lasciamo libero perché sennò ci picchi.
No, è sempre un piacere, lo sapete.
Buon lavoro Paolo.
Grazie Paolo.
Grazie, grazie, un saluto a tutti.
Ciao, ciao.
Allora andiamo a sentire mister Cornacchini.
È una gara secondo me molto difficile con una squadra forte, organizzata, ma noi volevamo ottenere la vittoria, tutti i nostri giocatori sono stati veramente straordinari, sinceramente. Ho fatto una partita a un'intensità incredibile, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire. Dopo una squadra che è organizzata, che ha qualità tecniche, che sa giocare, ma mi sembra che gli abbiamo concesso veramente poco, a parte l'inizio qualcosina, ma insomma tutta la partita abbiamo concesso poco.
La prestazione di maturità, mi sembra di capire, anche perché ormai abbiamo sfatato anche questo tabù.
Ero un po' preoccupato, ma quindi abbiamo provato a fare le cose proprio al contrario questa settimana e sono riusciti. In tre partite contro Sant'Arcangelo non è che non avevamo vinto, non avevamo riuscito neanche a fare un gol, quindi era sicuramente una partita complicata perché, ripeto, Sant'Arcangelo è una squadra secondo me buona, organizzata bene, allenata bene, quindi... E quindi era molto difficile da affrontarla, abbiamo, ripeto, fatto una partita diversa dall'andata, dove all'andata volevamo andarli a prendere alti e non ci siamo riusciti, abbiamo preso due in contropiede, questa volta qua l'abbiamo preparata aspettandoli un pochettino di più e cercare di poi di ripartire noi, e quindi mi sembra che la partita sia andata come volevamo. una squadra che sta facendo, secondo me, veramente molto bene, adesso a prescindere se c'entra la partita giusta, il momento giusto, una squadra che fino adesso ha fatto molto bene. Abbiamo, io, da chi mi ricordo io, insomma, abbiamo sbagliato probabilmente l'approccio nella partita contro Siena nel primo tempo, poi tutte le altre ce la siamo giocata tranquillamente senza nessun problema, anche se poi magari non hai vinto, una volta hai anche perso, però la prestazione c'è stata quasi sempre. No, io sono veramente molto, molto contento perché ho a disposizione un gruppo di ragazzi incredibili, incredibili veramente, nel momento in cui lavorano veramente la squadra, oggi è stato un esempio, io guardavo il lavoro che hanno fatto Casiraghi con gli davanti, oltre che a creare delle difficoltà alla linea difensiva anche nel recupero dei palloni, insomma, quindi è stata veramente una partita secondo me giusta e è andata tutto, tutto bene. Probabilmente il piccolo difetto che ha, che non ha grandissima attenzione, quindi in alcuni momenti devi richiamarlo, ma non solo io, anche chi gioca a fianco a lui deve avere questa qualità, perché è un giocatore che per il suo strapotere fisico pensa poi di recuperare, ma quando tu poi sali di categoria e trovi giocatori importanti, nel momento in cui tu sbagli qualcosa prendi gol, quindi è un giocatore che da quel punto di vista lì deve crescere, ma mi sembra che abbia fatto bene, insomma, io ripeto, guardavo la linea difensiva nostra, a parte uno svarione iniziale, mi sembra che Parodi e Konaté siano delle certezze, insomma, anche Parodi ha fatto un'altra partita, anche che non si stava benissimo, qualche acciacchino fisico, mi sembra che nell'uno contro uno è molto difficile andargli via, quindi sono contento, sinceramente sono molto contento. Devi essere molto bravo a arrivare sui quinti, che hanno qualità, che hanno piede, ci alleniamo anche per questo, quindi, perché oggi era una partita molto difficile, ma molto difficile. Perché trovavamo una squadra in salute e anche attrezzata bene, quindi sono contento, insomma, una partita che non ci ha fatto fare il salto di qualità, ma insomma fino alla fine noi saremo lì a sperare, non so cosa, vedremo. Ho visto il palo interno attraverso, insomma ci sono dei segnali che sono importanti, questo, non aver perso una partita come quella di oggi, non aver perso, vuol dire una squadra molto forte che sta girando anche abbastanza bene. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a fare dei risultati. Abbiamo un'altra partita difficile con il tutto cuoio, ma dobbiamo assolutamente vincere per quello che è successo all'andata. Quindi poi magari non ci si riesce, però dobbiamo riprendere i punti che meritavamo. La partita dove mi ricordo abbiamo avuto 8.000 occasioni a gol e abbiamo preso quel gol lontano quando noi eravamo tutti fermi. Quindi se c'è una giustizia noi dobbiamo andare a vincere una partita non semplicissima. Però noi abbiamo un'altra partita tosta, avevo tutto qui, insomma, noi siamo così, siamo imprevedibili, quindi vediamo, vedremo alla fine. Sono convinto che i ragazzi non mollano neanche di una virgola, mi sembra che l'hanno dimostrato, che una squadra che tu li vuoi bene perché cioè, quando finisce la partita sono tutti stravolti perché vanno veramente tanto.
Sì, infatti mister, proprio andando dietro quello che stava dicendo, cioè sul 2-0 potevamo controllare il gioco anche a pochi minuti dalla fine, invece la squadra ha continuato ad attaccare, quasi a cercare anche il terzo gol.
È una squadra che, ripeto, non è una squadra che è molto brava nella gestione dei momenti, perché è una squadra abbastanza giovane, quindi magari alcune volte le scelte non le interpreta molto bene, ma questo è il bello della gioventù, è abbinata a un pochino di esperienza, quindi è una squadra che è propositiva, che cerca sempre di fare la partita, anche se stava 2-0, cercava sempre di poterla giocare, perché non devi mai mollare.
Due parole per questi tifosi che si sono fatti sentire per tutto il match, vogliamo fare?
Io dico, sono 3 anni che sono qua e ho visto ogni anno la tifoseria non ci ha mai abbandonato, quindi siamo molto contenti, ma poi i ragazzi lo sentono, quindi basta vedere, no, che sono andati sotto loro, insomma, quindi è una cosa molto bella, è piacevole, è divertente, insomma. Quindi vuol dire che si è creata una certa sintonia con i ragazzi, questo mi fa felice, mi rende felice.
Punto biancorosso.
I ragazzi che sono andati sotto la curva, stava per dire mister Cornacchini, non era la curva, nel campo...
Sotto la gradinata, diciamo.
Sì, nel campo lì del centro commerciale, però era così. Una mail, poi andiamo in pubblicità.
Sì, allora, 0-2, tanta roba ai fini della classifica per la continuità di risultati. Che dire, la squadra ci sorprende sempre più, netto dominio biancorosso contro una squadra che ha fatto poca roba. E per fortuna Paoli non doveva giocare. Continuiamo così, anche per la prossima partita, il sogno non si deve fermare. Avanti tutta Dorici.
E pensiero di Giacomo.
Esatto.
Punto biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Extra Luce e Gas. La tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoextra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci che rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, siamo nel rush finale. Allora, andiamo subito con i vostri pensieri al 334 35 20 488, che vale sia come SMS che come WhatsApp. Ce n'è uno tecnico di Giampaolo.
Sì, che scrive: l'Alessandria è un calendario tosto, ora il Pordenone e poi va a Pavia. Sì, ricordiamo anche, tra l'altro, poi il Pavia ieri ha perso in casa una partita non proprio, diciamo, di quelle impossibili contro il Renate per 2-1, quindi il Pavia è un momento un po' così, è anche cambiato allenatore, tra l'altro mandando a casa l'ex biancorosso Brini. Poi un altro amico che non si firma scrive: grande il mister, ma un grazie a Sfrappa no. Chiaramente facciamo anche i nostri complimenti.
E allora io prendo il là da questo messaggio, che fa il nostro amico a proposito di un grazie a Sfrappa. Allora, sicuramente un grande grazie a Sfrappa per quello che ha fatto, quindi per le sue scelte, ma un grazie ancora più grande lo vogliamo dare a Andrea Marinelli. C'è un'occasione, c'è un'opportunità in più, perché la società ha chiesto, perché si fa così, ha fatto la nomination al sindaco di Ancona Valeria Mancinelli per la concessione del Ciriachino d'Oro proprio ad Andrea Marinelli. È la proposta che ha fatto l'Ancona 1905. Il ciriachino, come sapete, è l'onorificenza più grande per quello che riguarda la città di Ancona, nel caso soprattutto del ciriachino d'oro, o poi dopo ci sono le menzioni, e ne sa qualcosa il nostro Peppe, che tra le altre cose con il nostro programma di Vernacolo è stato appunto dato la benemerenza per quello che riguarda il ciriachino, non il ciriachino d'oro, ma la benemerenza proprio per quello che ha fatto per il Vernacolo anconetano. E la società, con l'amministratore delegato David Miani, ha fatto la proposta al sindaco di Ancona di concedere appunto il ciriachino d'oro al presidente Andrea Marinelli, ex presidente dell'Ancona, ma in ogni caso sponsor principe e fautore della nuova Ancona, per quello che ha fatto, quindi riportare la squadra nel calcio dei professionisti, aver ceduto le proprie quote ai tifosi, e facendo così diventare l'Ancona la prima squadra in Europa gestita dai tifosi direttamente, diventare di conseguenza anche un esempio a cui le altre società possono ambire. Come potete dare il vostro apporto? Sono stati previsti dei moduli che vanno sottoscritti, perché alla proposta che viene fatta da un individuo, da un ente, da una società in questo caso, devono essere allegate delle firme di tante persone che danno il loro benestare e quindi rafforzano questa proposta. Allora, per far ciò potete recarvi al Car Caffè, al Bar Dolce Amaro e all'Ancona Point a Chiaravalle, dove esiste un modulo che è stato predisposto, il tutto entro il prossimo 7 aprile, e firmare anche voi questa, chiamiamola, petizione per chiedere al sindaco di Ancona e alla commissione preposta, in realtà poi dopo c'è una commissione che valuta il tutto, di concedere il ciriechino d'oro a Andrea Marinelli per quanto fatto per la nostra Ancona.
Perfetto, posso fare un ringraziamento anche io a una persona, gliel'ho promessa, perché c'è un super tifoso biancorosso, Giorgio Di Camerano, che ci ascolta sempre, è sempre presente, ascolta la nostra trasmissione, è sempre presente in tribuna la domenica, quando ancora gioca in casa. Mi ha fatto questo pensiero, questo quadretto personalizzato per il sottoscritto, che io ho promesso di fargli questo saluto e questo ringraziamento in diretta, quindi ne approfitto, sperando che sia all'ascolto, credo che sia all'ascolto comunque, e quindi ne approfitto per salutarlo e ringraziarlo per questo pensiero. Io lo faccio veramente un ringraziamento di cuore.
E a me Giorgio mi fa sempre ridere, perché quando chiama qua in radio mi dice: sai chi sono? Dal telefono un po' dura. Sono Giorgio. Ciao Giorgio. Allora, Gianni Red Bull ci manda questa protesta invece nei confronti di Sportube. Dice: certo, la diretta di Sportube fa proprio piagna. Alla radio in diretta Paolo aveva segnato il secondo gol a metà del secondo tempo e su Sportube stava a fa i palleggi dell'intervallo. Quello sarebbe la diretta. Allora Gianni, ti do questa dritta: se ti accorgi di una cosa del genere vuol dire che sei finito in un loop. Purtroppo il sistema di trasmissione di streaming che utilizza Sportube non è uno streaming reale in tempo reale, scusa il gioco di parole, ovvero non c'è un peer-to-peer immediato, ma viene inserito in un'apposita, chiamiamo così, struttura che ritarda ogni link, ogni collegamento. Questo vuol dire che se tu hai colleghi, per fare la prova, due computer da casa tua, tutti e due su Sportube, vedrai uno sarà al 45esimo e l'altro sarà al 44esimo o al 47esimo. C'è proprio una sfasatura, e serve questo per non intasare il flusso di rete. Quindi se tu controlli bene le immagini ti accorgerai che vengono ripetute, è un loop quello in realtà, quindi dovresti riaggiornare la pagina e quindi vedrai di nuovo la partita. Difendiamo anche Sportube, dai, facciamo anche questo. Dovrei dirti che fa proprio schifo, ma in realtà, ecco, insomma, c'è un motivo tecnico.
Ma Paolo F. Ma noi naturalmente li invitiamo sempre a ascoltare Radio Tua e la Radio
Cronaca.
Ma siamo superiori,
dai, insomma,
certo, certo, e soprattutto quando si gioca in casa, venite allo stadio, questa squadra lo ripete, esattamente, come ne vedo tanti del resto, e ci tengo a sottolineare che questa squadra merita, è una squadra che gioca bene a calcio, una squadra che suda la maglia sino all'ultimo secondo della partita, è una squadra che diverte, veramente, come diceva Cornacchini, è una squadra impossibile da non volergli bene, se lo ha capito anche il mister, che è uomo di campo, lo dobbiamo capire anche noi tifosi, perché veramente questa è una squadra che merita tutto il massimo del pubblico e tutto il calore della città, ci tengo a sottolinearlo e a ripeterlo, quindi vi invito invito già dalla prossima partita in casa del 3 aprile alle ore 15 contro la Pistoiese ad intervenire allo stadio numerosi, perché questa è una squadra che merita tutto l'appoggio della città per correre a questo sogno che si chiama playoff.
Paolo F, tutto tuo.
Allora, Paolo F che scrive: per quello che è successo all'andata, la partita di mercoledì sarà caricata a dovere da Giovannino nostro, lo ha già fatto capire sabato sera nel post partita, esatto, l'ha fatto capire sabato sera, l'ha fatto capire anche nel match precedente con l'Arezzo, quindi lo ha ribadito a noi della stampa e lo avrà sicuramente ribadito a dovere anche con la squadra dentro gli spogliatoi.
E allora andiamo proprio, hai detto stampa, hai citato la stampa, e allora a questo punto andiamo proprio a vedere che cosa la stampa ha scritto domenica riferito al match di sabato, e partiamo proprio, visto che ho aperto qua il Corriere Adriatico, partiamo dalla testata di Paolo Papili, di Daniele Titarelli, che troveremo domani sempre alle 18:30. E allora, prima pagina del Corriere Adriatico, con la bella foto, l'esultanza dopo il gol a Sant'Arcangelo, una vittoria da playoff, l'Ancona non si ferma e continua a sognare. Prima pagina per quello che riguarda la cronaca di Ancona, del Mestaggero, anche qua una bellissima foto del tifo, vittoria Sant'Arcangelo, Maceratese bloccato in casa, Dorici ora a meno 3, Ancona blitz con vista playoff, l'Ancona si impone per 2-0 a Sant'Arcangelo di Romagna e si porta a 3 punti dalla zona playoff. Bella l'immagine dei tanti tifosi biancorossi presenti a Sant'Arcangelo. Passiamo a QS Sport, l'inserto del resto del Carlino, pagina ovviamente prima pagina dedicata sulla cronaca di Ancona, vittoria Sant'Arcangelo, playoff adesso più vicini. Ripartiamo dal resto del Carlino, andiamo nelle pagine interna, essendo in trasferta il resto Carlino da una sola pagina all'Ancona. Lega Pro, l'Ancona 1905, l'Ancona arriva in campo ospite, si comporta da grande, comanda subito, muove bene la palla e lascia girare a vuoto il Sant'Arcangelo che subisce. Un sabato sera da Leone per i biancorossi. A Sant'Arcangelo Pedrelli e Paoli fanno sognare, ora i playoff diventano sempre più realtà. È un sabato sera magico per l'Ancona, dice il pezzo di Loriano Zannoni. I dorici arrivano alla Mazzola, si comportano da grandi, segnano due reti e vanno a caccia del terzo posto in classifica. Ineccepibile il successo dei biancorossi. Lasciamo il resto del Carlino, torniamo sulla pagina del Messaggero, in questo caso andiamo ora internamente alla pagina dedicata all'Ancona. Ancona, colpo da playoff, prova di forza dei biancorossi che sfatano il loro tabù Sant'Arcangelo e rilanciano le ambizioni d'alta classifica. Pedrelli nel primo tempo e Paolo nella ripresa decidono un match che i dorici hanno dominato oltre il 2-0. Una chiara dimostrazione di potenza e di maturità di un'Ancona sempre più convincente. I dorici superano il Sant'Arcangelo, mostrano una superiorità ben più ampia del 2-0 finale. Al Mazzola brillano solo i colori biancorossi in campo e sugli spalti, dove i 300 tifosi arrivati da Ancona si fanno sentire e come. I dorici prima controllano e poi colpiscono duro. Ferdinando Vicini. Lasciamo anche il pezzo di Ferdinando Vicini, torniamo ora al Corriere Adriatico, dopo la prima pagina del Corriere Adriatico Ancona e Provincia, la pagina interna dello Sport, l'Ancona si avvicina alla Maceratese, i dorici corsari Romagna, la rata pareggia, e entriamo finalmente nella pagina interna del Corriere Adriatico, due le pagine dedicate all'Ancona dal quotidiano più venduto per quello che riguarda la nostra città. Ancona, notte da favola in Romagna, i biancorossi più forti del tabù Sant'Arcangelo, vittoria playoff, rosicchiati 2 punti alla Maceratese. Cornacchini, un'altra bella impresa, e mercoledì proveremo a battere il tutto cuoio con quale abbiamo un conto in sospeso, e qui torna più volte su questo conto in sospeso mister Cornacchini. Pedrelli esulta, ci tenevamo ad allungare il nostro sogno, e fra poco poi capiremo perché. Miani, la squadra ha risposto alla grande, agli scettici il presidente Vittoria, dedicata al padre di Sonia Pinelli. Schiavoni, 3 punti legittimi, questo gruppo può raggiungere qualsiasi traguardo. Andiamo proprio a spilocare sul pezzo di Daniele Titarelli. Non era facile espugnare Sant'Arcangelo, noi ci siamo riusciti con una prestazione a tutto tondo e la nostra vittoria non può essere messa in discussione. L'ospitalità del Sant'Arcangelo non è stata delle migliori, l'abbiamo sentito proprio da Miani. In Romagna abbiamo dovuto adattarci. Sugli sponsor, Gliss Miani, ma si sofferma Raffaele Vetri. Abbiamo avuto degli incontri, dichiara il presidente di Sosteniamo, ma è ancora prematuro. I nostri primi sponsor possono essere i tifosi nella partita con la spalla. Ho visto una delle migliori Ancona della stagione, dice invece Sergio Schiavoni. I tre punti sono legittimi perché abbiamo gestito il gioco con autorità, ma questo gruppo può raggiungere qualsiasi traguardo. E allora, abbiamo nominato Pedrelli, che cosa facciamo? Andiamo a ascoltarci proprio Pedrelli, poi proseguiremo con la nostra rassegna stampa.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Della verità io lo volevo mettere in mezzo, però tipo mi è balzata un po' strana e il portiere infatti aspettava che la mettessi, poi l'ha girata lui dentro.
Era una combinazione con Casiraghi.
Sì, dai, Casi è bravo in quello, si fa trovare bene fra le linee. Io ho dato palla, mi sono fatto ritrovare, è stato bravo lui a ridarmi al momento giusto e poi è venuto il gol.
Oggi Daniele avete rosicchiato due punti alla Maceratese, quindi vi rifate sotto e fate sentire il fiato sul collo a questa Maceratese e fate sentire che questa ancora insomma non molla fino alla fine.
Ma no, sicuramente è il nostro obiettivo quello di non mollare fino alla fine. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, ho detto in settimana, una volta che noi pensiamo a noi stessi e facciamo la nostra partita, alla fine pensiamo agli altri, perché è un campionato talmente tanto equilibrato che se fai bene le tue partite, poi finita la nostra partita si va a vedere gli altri e ci possono essere sorprese o quelle davanti possono perdere punti, e noi nel caso dovesse succedere una cosa del genere ci dobbiamo sempre far trovare pronti.
Adesso arriva una trasferta, 5 giorni di trasferte, periodo cruciale per il campionato.
Sì, sicuramente dai, abbiamo queste due trasferte qua a Sant'Arcangelo, adesso andiamo a tutto cuoio. Loro vengono da una vittoria a Savona, giunta all'ultimo, quindi saranno carichi di questo. Noi dovremmo fare più o meno la solita partita di oggi, aggressivi e con voglia di portare a casa i risultati. Molto bello il colpo d'occhio là sulla nostra destra, ci hanno fatto sentire il massimo apporto che potevano dare, infatti per questo perfetti.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905.
E torniamo allora sulle pagine del Corriere Adriatico con Daniele Titarelli. Il gol me lo prendo io, sono andato sul fondo e ho messo una palla forte in mezzo, il portiere l'ha toccata e la palla è entrata, ma la paternità è del sottoscritto. Si prende la firma del vantaggio Daniele Pedrelli, sempre più goleador di scorta dell'Ancona con 4 centri in campionato. Il record personale è già stato ampiamente battuto. E allora proseguiamo ancora con la rassegna stampa, torniamo sulle colonne del Messaggero. Sant'Arcangelo per invertire la cabala, Giocondor lascia le porte aperte alla rifinitura, è al contrario che l'andata, il gesto scaramantico porta fortuna ai dorici che sfatano un altro tabù in trasferta contro la bestia nera. Sant'Arcangelo, i biancorossi non avevano mai segnato, pezzo di Giuseppe Giannini. E allora partiamo proprio dalle colonne del Messaggero, andiamo a vedere questa classifica. Il più quotato sulle pagelline del Messaggero è Paoli, a cui è stato dato un 8, subito sotto troviamo Casiraghi con 7,5, Pedrelli con 7 e più che sufficienti Parodi e Di Ceglie con 6,5. Dal Messaggero andiamo al resto del Carlino, vediamoli allora. E i pagellini sul resto del Carlino, tutti 7 per quello che riguarda i migliori in campo, Paoli, Pedrelli e Casiraghi, a tutti questi giocatori è stato dato un bel 7. Sufficienza piena per Parodi, Radi con 6,5, 6 a Lori, a Konaté, a Cazzola, Amlili, Bambozzi non giudicato, Di Ceglie 6, Cognini 6 e lo stesso non valutato Frediani. Lasciamo anche il resto del Carlino, siamo tornati di nuovo sulle colonne del Corriere Adriatico, dove qui c'è un contrasto con il peggiore in campo. E uno si preoccupa, dice chi è il peggiore in campo? Il peggiore in campo per Paolo è stato Lori, il nostro portiere, ma il motivo è molto semplice.
Mai inutilizzato, per quello.
che è rimasto lì, praticamente quasi in panchina. Allora,
fatto lo spettatore aggiunto, in pratica.
Diventa il peggiore in campo con un 6, quindi la dice lunga il fatto di essere il peggiore in campo e aver preso 6. Mentre andiamo con il migliore in campo per Paolo Papili, il migliore in campo è stato Casiraghi, a cui è stato dato un 7,5. più che sufficienza per Parodi, Radi e Pedrelli, a cui è stato dato un 7. 7 prende anche mister Cornacchini e anche l'arbitro Pilliteri. Ancora sufficienza piena per Konaté, Cazzola, Amlili, Di Ceglie, Cognigni con 6 e mezzo. Queste insomma le pagelle del Corriere Adriatico, più che sufficienti anche sotto questo punto di vista. Ancora messaggi.
Sì, allora, quindi è confermata ancora Pistoiese domenica 3 aprile ore 15, perché sapevo che gli arancioni avevano chiesto l'anticipo a sabato. Che ne dite? Grazie. Beh, possiamo dire che al momento al è confermato momento. Domenica 3 aprile alle ore 15. Quindi
per il
non
momento
ci sono
sì,
novità.
Però effettivamente c'è qualche movimento trasversale, c'è stata qualche proposta, però sai come funziona con la Lega, al momento è così, poi magari...
se ci sono novità
cambia.
è solo seguirci, quindi saprete se ci sono eventuali novità sull'orario del match del prossimo weekend, diciamo, non questo che arriverà, per quello di Pasqua, ma il prossimo di là.
Sì, dopo, vabbè, come accennato da Paolo, ci sono tante ancora tante discussioni, tante situazioni che coinvolgono la Rata. C'è stato il licenziamento, praticamente risoluzione del contratto per il direttore sportivo Giulio Spadoni, e d'altra parte lui risponde: sì, però non me l'avete dato per iscritto, quindi aspetto che sia la Lega che mi dica che sono stato esonerato. Insomma, teatrini su teatrini per quello che riguarda Macerata. Vedremo cosa combineranno.
Mi sembra anche abbastanza inevitabile, visto quello che è successo. Quindi.
Vabbè, è giusto, c'è il direttore sportivo e tu ne prendi un altro in contemporanea, dice certo. Sì, ma entra a luglio, ma intanto lo metto dentro.
C'è qualcosa allora. Che non va, non mi sembra molto serio da questo punto di vista.
Sappiamo
com'è la Tardella.
Com'è la Tardella, sappiamo. Dall'altra parte però ti risponde anche un altro personaggio, a parte qui il Livorno dove è stato esonerato Panucci e Riva Colombo, ma c'è un altro personaggio che già hai capito a chi mi riferisco, che la fa anche peggio, no?
Visto sì, vabbè.
Il grande Zamparini che dice: vendo il Palermo e vai a posto, me ne rimangono 2 mesi e me ne vado via.
Vabbè, quindi... lasciamo perdere, questi sono personaggi veramente che... particolari, che secondo me lasciano il tempo che trovano, fanno parlare ma sono personaggi al di sopra delle righe. Vabbè, lasciamoli là, i problemi del Palermo lasciamoli a Palermo e noi godiamoci veramente questa splendida Ancona che continua a farci sognare, e come ho detto già in precedenza, un sogno che dobbiamo vivere tutti insieme, tutta la città, tutti i tifosi, sostenendola dal vivo. Non dico di andare a Pontedera mercoledì, perché mi rendo conto che essendo un'infrasettimanale
e alle 20:30
20:30
non è proprio
comodissimo
facile.
Né come orario né come trasferta, quindi mi rendo conto che sarà complicato portare magari i 300 che avevamo a Sant'Arcangelo, però la partita, quella successiva in casa con la Pistoiese, veramente mi auguro che un 2.500, un 3.000 spettatori magari che ci fosse, anche perché se è confermato domenica alle 3 l'orario è anche di quelli comodi, diciamo.
Ah, sicuramente.
Di quelli che piacciono anche ai nostri tifosi. A proposito di voti, leggevamo i voti, però voti ai tifosi di Sant'Arcangelo non sono stati dati, cioè lo diamo noi, io darei un bel 10.
Darei
un 10 più anche.
Sicuramente un 10 più ai tifosi, anche se c'è qualcosa che non è... però di questo ne parliamo più avanti, non adesso, non è... adesso siamo in clima pasquale.
Non parliamo di cose negative, parliamo di cose positive.
C'è qualcosa comunque che si è visto che non secondo me stona tantissimo con questa squadra, con questa società, con qualcosa, una divisione che non va bene, fa
non,
solo del male.
Non ci pensiamo adesso, Stefano.
No, adesso assolutamente guardiamo solo le cose positive.
Serve solo aria positiva.
Ma diciamo che l'abbiamo notata,
sì,
però
certo,
questa
certo,
cosa,
certo.
Non passa inosservata, ma noi come linea, l'abbiamo sempre detto, come linea aziendale, abbiamo detto che quando c'è un incontro... a breve dell'Ancona noi parliamo solo di cose positive, perché non vogliamo andarci a impegolare su discorsi che possono fuorviare sugli interessi. L'interesse in questo momento è l'Ancona, che deve vincere, deve fare la sua marcia, i tifosi devono seguire l'Ancona. Purtroppo è arrivata, Paolo ha detto che sarà, invece è arrivata l'ufficialità da parte del giudice sportivo.
Sì, per somma d'ammonizioni è scattata la squalifica appunto per Lorenzo Paoli, che salterà quindi la trasferta di Pontedera con il tutto cuoio.
Oltre a Lorenzo Paoli, già l'ha detto il nostro Paolo, qui ci intrecciamo con i nomi, c'è un problema per quello che riguarda il bollettino medico emesso oggi.
Sì, infatti in giornata tutti si sono allenati, anche il portiere Simone Davide, che ricordiamo che è reduce da un'operazione. Libertazzi si è fermato durante la partita per un problema muscolare, da valutare nelle prossime ore, quindi diciamo che sembra alquanto complicato e difficile la sua presenza al momento nella trasferta di Pontedera, proprio perché è a stretto giro. Ricordiamo, tra 48 ore scenderanno in campo, quindi se il problema è muscolare, adesso anche se fosse di poca identità, adesso vedremo nella giornata di domani come sarà la situazione, però
come
molto
sarà
complicato.
La siamo alla fine, siamo pronti anche per andare con il classico film della partita.
Sì, ricordiamo l'appuntamento con la replica domani ore 13:10, naturalmente potete anche seguirla sul nostro podcast tra circa 30 minuti e naturalmente, come tu hai detto bene, adesso il film della partita in conclusione. Per quanto ci riguarda è tutto, noi ci ritroviamo domani ore 18:30 insieme a Daniele Titarelli, naturalmente il nostro boss dall'altra parte del vetro a curare la parte tecnica e anche con il sottoscritto, e appuntamento come detto domani ore 18:30 con Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Esorcizzare il sortilegio Sant'Arcangelo, la missione di Giovanni Cornacchini, che alla guida dell'Ancona ha totalizzato un solo punto nei tre incroci coi romagnoli. Stasera bisognerà invertire la tradizione per elevare le quotazioni in ottica playoff. Allora in porta, in difesa giranno Parodi, Radi e Konaté, centrocampo fitto con Cazzole, Pedrelli esterni, si rivede Amlili nel mucchio assieme a Paoli che ha recuperato, e con Di Ceglie a completare la cabina di regia. Casiraghi e Cognini di punta con il numero 10 Dorico, che sarà un pochino più arretrato rispetto alla maglia numero 9 dell'attaccante biancorosso. Per la panchina Polizzi, Di Sabatino, Malus, Gelonese, Bambozzi, Adamo, Bussi, Sassano, Didio, Libertazzi e Frediani. Non so, proprio Gerli alla sinistra che chiama in causa compagno, arriva attraverso di mezzo, il Sant'Arcangelo va a segno, ma c'è la posizione irregolare dell'attaccante. Al sesto minuto di gioco il Sant'Arcangelo pericoloso con la discesa di Rossi, che abbiamo visto piuttosto attivo in effetti in questi primissimi minuti, ha scodellato al centro un buon pallone dopo che è arrivato di gran carriera Valentini di testa, sia stato proprio lui a toccare in mezzo all'area di rigore, ma la bandierina dell'assistente era già ben alzata, ben in vista, e quindi nessun dubbio, non ci sono state neanche proteste da parte dei padroni di casa. Ancona che tira un sospiro di sollievo e si riaffaccia in avanti con il solito schema a chiamare in causa Casiraghi, che lascia l'incombenza a Margiotta. Arriva il traversone all'interno dell'area di rigore, colpo di testa pericolosissimo che lambisce il palo. Sant'Arcangelo pericolosa, ha sfiorato il gol con un colpo di testa sulla buon schema da calcio piazzato. Di testa è intervenuto il numero 5 Mori, l'ex Ascoli, che ha potuto svettare con molta tranquillità all'interno dell'area di rigore. Lori l'ha battezzata fuori, ma dalla nostra postazione commento, cari ascoltatori, la sfera è sembrata non uscire di molto. Passaggio che comunque è efficace per servire Pedrelli, in mezzo per Casiraghi, di nuovo per Pedrelli, entra in area di rigore, la percussione, rete! Rete! L'Ancona sblocca la partita al 20° minuto esatto! Ha segnato Pedrelli, da un'invenzione di Paoli, l'apertura sulla sinistra è stata perfetta per Pedrelli, dialogo riuscito, combinazione importantissima vicino al vertice alto d'area di rigore sulla fronte di sinistra, con Casiraghi che ha atteso l'inserimento sempre dalla fascia di Pedrelli, che in diagonale basso ha infilato il portiere Nardi. È cambiato il parziale, gentili ascoltatori, al Mazzola di Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo 0, ancora 1, ha segnato Pedrelli, azione costruita, ben rifinita e soprattutto conclusa da Pedrelli, un esterno che non perde mai il vizio di segnare. Non è sembrata essersi sulla conclusione di Pedrelli la direzione di Rossi, ma ciò che conta, cari ascoltatori, è che l'Ancona è passata in vantaggio con il gol siglato da Pedrelli, 22° minuto di gioco, Sant'Arcangelo 0, ancora 1. Valentini e poi Amelili rilancia in mezzo all'area di rigore con Cognini che non arriva, che arriva invece al limite dell'area, Casiraghi è una buona chance, conclusione sbilenca del numero 10, la palla si spegne abbondantemente a lato con Casiraghi che è messo giù da Mori. Casiraghi ha riportato la peggio, ma si sta rialzando senza particolari problemi. Calcio di punizione per l'Ancona con un minuto di recupero che è stato convalidato dal direttore di gara. La partita dovrebbe finire appena Pedrelli andrà a battere questa punizione. Non c'è neanche tempo, squadra a riposo con il seguente risultato. Sant'Arcangelo 0, ancora 1. Non ci sono state sostituzioni, l'Ancona parte subito in attacco. Calcio d'angolo per i padroni di casa con la palla che rimbalza davanti la visuale di Lori. C'era stata anche una spinta su un giocatore del Sant'Arcangelo, l'arbitro ha lasciato correre, è sembrato ineccepibile il fischietto palermitano e l'azione prosegue sviluppandosi sulla destra con Cazzola. Azione in percussione dell'Ancona con Casiraghi, poi Cognini spara in mezzo, ribattuta, Casiraghi la riprende, Nardi devia e il pallone è guadagnato addirittura dal Sant'Arcangelo con una rimessa dal fondo, perché non è uscito dal campo sulla conclusione in diagonale di Casiraghi. Bravo Nardi a respingere, un tiro insidioso di Casiraghi dentro l'area di rigore e poi ha protetto Castellana. accarezza il pallone con la suola, Casiraghi lo porta fuori e si riavvicina ad Amlili, in mezzo c'è un varco che si apre e Paoli si inserisce, il numero 8 avanza la progressione, tocca con l'interno piede un pallone per Cognini, passaggio di tacco di Cognini con Paoli che conclude, rete! Raddoppio di Paoli per il 2-0! Al 24esimo minuto raddoppio dell'Ancona, azione da manuale della squadra dorica dopo aver catturato un pallone a centrocampo con Diceglie. Grandissimo gol di Lorenzo Paoli che ha accompagnato la manovra d'attacco, assist vincente di Cognini però.
Una bellissima invenzione di Cognini che ha restituito di tacco la palla a Paoli, bravo, bravo Casiraghi a far girare palla, bravo Pedrelli a trovare Paoli, poi Paoli è andato, si è appoggiato su Casiraghi che praticamente ha fatto da perno e gli ha restituito la palla di tacco sull'inserimento di Paoli. Paoli ha preso la mira solo e colpevolmente, non seguito da nessuno dei gialloblu, ha potuto prendere la mira e trafiggere Nardi sulla destra. Un bellissimo gol, 2-0, e ora la partita è veramente nelle mani, a 20 minuti dalla fine la partita è nelle mani del biancorosso.
E di nuovo Sant'Arcangelo con il pallone che sbuca sui piedi di Guidone, in mezzo si inserisce Valentini, vuole Gerli, eccolo servito, cross in mezzo con Guidone che attende il pallone, che cade e la palla è sopra la traversa. Sant'Arcangelo vicino a riaprire la partita con il cross che è arrivato all'interno dell'area di rigore, pennellata astuta del Sant'Arcangelo, vedendo uno spazio aperto ha infilato un pallone in mezzo, uno spiovente, si è inserito tra i due marcatori e Guidone di testa in elevazione, anticipato tutti, Lori in uscita, sembrava battuto, la mira però non è stata precisa di Guidone, sopra la traversa, la sfera ha carezzato la rete di sostegno. Siamo al 44esimo minuto di gioco, 2 sul punto di battuta, c'è il numero 7 Ilari che potrebbe andare alla conclusione, parte il compagno altissimo sopra la traversa tra i fischi del pubblico, soprattutto i fischi dei 300 supporter biancorossi che si sono fatti davvero sentire tantissimo quest'oggi al Valentino Mazzola. Sembrava di giocare in casa veramente, con Parodi che presidia la destra e la palla esce dal campo, 48esimo minuto, 20esimo secondo, Sant'Arcangelo 0, Ancona 2, la panchina dell'Ancona è in piedi, attende soltanto il triplice fischio, fischietto in bocca da parte di Pilitteri di Palermo che ha lasciato giocare molto e in questo istante dice che la contesa può chiudersi qui. Sant'Arcangelo 0, Ancona 2, nel primo tempo al 20esimo, Pedrelli in diagonale con la deviazione decisiva del difensore Rossi e poi nella ripresa diagonale di Paoli per il raddoppio dell'Ancona. Vittoria di grande personalità dell'Ancona su un campo da sempre difficile per i colori biancorossi, sfatato anche questo tempo.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.